Ecco, parlando di Afghanistan invece dobbiamo rilevare innanzitutto una cerimonia diciamo quasi ridicola di ammaina bandiera con tutti i giornalisti embedded, mancavano giusto appunto Emanuele e Giuliano Battiston che si sono rifiutati di partecipare a questa ignobile farsa che voleva esaltare quello che in questi 20 anni è stato fatto malamente sotto l'egida della guerra, dell'intervento militare, anziché facendo altri interventi. E quindi ci sembrava importante parlare di Afghanistan e di cosa si sarebbe potuto fare, di cosa ci si aspetta adesso che possa avvenire da quelle bande, visto che ormai i talebani sostanzialmente controllano quasi l'80% del territorio, giusto?
Intanto due parole sul discorso di Guerini.
Sì.
Ministro della difesa, in linea con la sua predecessora, la signora Pinotti, altra ministro della difesa del PD. Entrambi si sono distinti per un'acquiescenza su questa guerra infinita, quasi incredibile. Peraltro sono dimostrati tra i ministri della difesa più pronti a diciamo, osservare le richieste che vengono da Sincanca e da quel mondo. Quindi non c'era molto da aspettarsi da Guerini. La retorica era anche di rito, ci poteva anche stare, ministro della difesa. Io intanto trovo una cosa molto spiacevole che un paese che tratti della chiusura dell'inizio della sua missione o durante mandi il ministro della difesa tanto per cominciare e non perlomeno il ministro degli esteri. In secondo luogo che questi non vadano prima a Kabul a rendere omaggio al governo in carica che teoricamente hanno difeso per 20 anni, vanno a salutare le truppe come se quel territorio fosse
una colonia,
esattamente, è proprio l'atteggiamento verso una colonia, una cosa che abbiamo già scritto tante volte, perché figurarsi di una presa in considerazione. Allora era quasi meglio la Russo, la ministra Trenta, che andavano addirittura in divisa con la mimetica a salutare i soldati, almeno, come dire, c'era più un senso. Cosa c'è di terribile nel discorso di Guerini? Che non ci sono prospettive, cioè Guerini doveva giustificare una missione fallimentare, non ha ammesso che tale fosse, pazienza, dal ministro della difesa difende il fatto che sono morti 54 italiani e questo è anche giusto, ma un ministro della Repubblica di un paese che si è impegnato per 20 anni in una guerra deve dare delle prospettive, e qui arriviamo alla vostra domanda, che prospettive stiamo lasciando? Nessuna, perché non c'è una visione del dopo. La visione del dopo che avrebbe potuto essere, abbiamo speso 8 miliardi e mezzo di spese militari in 20 anni e soltanto 320 milioni in cooperazione civile. Adesso ribaltiamo le cose, non dico che spendiamo altri 8 miliardi e mezzo, però magari il 10% di quella spesa sì, non il 4% come è avvenuto. E quindi costruiamo scuole, creiamo occasioni di lavoro, paghiamo gli stipendi all'esercito e alla polizia, se no rischia di succedere come è successo quando si è ritirata l'Unione Sovietica, che non aveva una prospettiva del dopo, che ha tagliato i fondi al governo fantoccio che sosteneva, che non ha più potuto pagare gli stipendi ai suoi soldati, e i mujahideen sono entrati vittoriosamente a Kabul, una città che non sarebbero riusciti a prendere, perché finché l'esercito afghano di Najibullah, il governo filosovietico di allora, parliamo dell'89, finché questi avevano il salario, difendevano le città e le difendevano bene. Adesso c'è un esercito di 200.000 soldati e 100.000 poliziotti davanti a quanti talebani? 15.000? 20.000? 30.000? Allora, intanto c'è, come dire, dal punto di vista della guerra non si capisce se quella prospettiva è in piedi oppure no. Lasciamo gli afghani ai fatti loro, il governo ce lo dimentichiamo, è facile che cada perché è un governo litigioso, che non riesce a creare una prospettiva di transizione. Poi c'è l'altra questione: i talebani vogliono veramente dare una spallata? Non lo so, io non credo. Controllano l'80% del paese, diciamo che controllano soprattutto, come dire, di notte gran parte del territorio rurale, ma non controllano le città. Se non controlli le città, il paese non ce l'ha in mano, perché l'economia, le relazioni, tutto passa dalle grandi città afghane, Herat, Kabul, la stessa Kandahar, e puoi accerchiare, ma non è detto che tu riesca a prendere. Quindi la prospettiva non è così terribile come invece viene raccontata in questi giorni. Il caos è imminente, le donne non potranno più uscire di casa, non si potrà più andare a scuola, ma non può essere così. I talebani hanno un problema di consenso, perché la gente la guerra non la vuole più, e se noi riusciamo a levare il punto per cui i talebani lottano, che è la presenza dello straniero, leviamo il ciocco più grosso dal cammino. Poi certo ci saranno ceneri, lapilli, ma si potranno governare con un piano. Se il piano non c'è e si crea un vuoto, allora quel vuoto può essere occupato da chiunque, e non per forza dai talebani, non dai talebani che conosciamo, ma da una guerriglia che serve gli interessi dei sauditi, degli iraniani, degli americani, dei russi, insomma tutti quelli che hanno sempre, gli indiani, voluti in Pakistan, voluto mettere le mani sul piatto afghano per controllare un paese cerniera che è strategico.
Bene, sì, c'è solo una questione che potrebbe inserirsi in questo che è lucido come quadro, e cioè le varie etnie che sempre tra di loro molto ostili, non solo litigiose, proprio soprattutto nei confronti della minoranza sciita degli Hazara, ma essendo tantissime le appartenenze a culture completamente diverse tra loro, che insistono su quello stato-nazione piuttosto vasto, nel momento in cui non sono più controllate, compresse dallo straniero che fa affari su quel territorio lì, proprio perché è centrale soprattutto, potrebbero ricominciare quella che è stata la guerra civile da quando Tagiki contro Pashto, appunto Hazara contro i Pashtun. Ecco, potrebbe ritrovarsi, ricrearsi l'humus per una guerra civile vera e propria, guerra guerreggiata tra le differenti culture.
Diciamo, qual è la differenza tra 10 anni di occupazione sovietica e 20 di occupazione occidentale? Che per certi versi si assomigliano molto, no? Con la stessa propaganda, con la stessa fanfara sui riti, e poi in realtà, diciamo, con l'occupazione militare del paese. La differenza è che la gente non ne può più della guerra. Mentre quando i mujahideen entrarono a Kabul furono salutati non soltanto da noi, non avevamo capito in che mani finiva il paese, ma dalla gente comune che giustamente voleva liberarsi dall'invasore. I talebani non godono di quel consenso lì, perché questo paese è cambiato e loro lo sanno. Quindi questo vale per i talebani, ma vale anche per i capi bastone come Dostum, che in questo momento sta facendo guerra ai talebani, che è un signore della guerra del nord, signore che parla turco per esempio, no? Quindi lo chiama per il tra di cui si parlava.
Che c'era già allora,
ma allora poteva godere di un consenso. Adesso io dubito che Dostum abbia tutto quel consenso. Naturalmente ce l'ha finché riesce a pagare dei dipendi, siamo sempre
certo.
Per questo che ci vuole un piano di riassorbimento delle persone. Gli afghani, è vero, diciamo, che fanno parte di una società, come dire, per certi versi arretrata, se vogliamo prendere il parametro della modernità, poi non sappiamo bene quale sia, nel senso che ha sempre fatto riferimento alle loro tradizioni, ma un afghano non si presenterà mai dicendo: io sono un Pashtun, io sono un Hazara, io sono un Tagico. Dirà: Da dove vieni? Sono un afghano, ma noi diremmo sono italiano, c'è solo qualche rimbambito che può dire io sono lombardo, io sono... Ci sono anche questi, però sì. Le persone normali, diciamo, anche se il nostro è un paese che ha uno stato nazionale da poco, dice io sono italiano. Lo stesso avviene in Afghanistan, forse sorprendentemente. E diciamo questo problema delle etnie è in realtà un problema di poteri che in questo momento a Kabul sono in bilico, per cui ognuno deve occupare il posto. Allora diciamo questo problema viene nuovamente alimentato. Conosciamo il processo, la ex Jugoslavia è il manifesto di come si riesce addirittura a creare un'etnia che non esiste, perché sono tutti bravi del sud, non esistono i croati, neanche i serbi, in un certo senso. Certo, poi c'è il problema degli Hazara, ma io credo che è un problema che può essere risolto. Gli Hazara non sono più i barbari di una volta, sono ben organizzati, non è per forza che sia necessario essere organizzati militarmente. Non credo assolutamente che la presenza straniera abbia tenuto a bada, come dire, rivalità etnico-tribali che adesso scoppieranno. Diciamo che è stato un elemento di stabilità e di garanzia per alcuni gruppi di potere che adesso, come dire, si sentono un po' abbandonati, perché in realtà sono stati favoriti da questa guerra, si è messi in mano le milizie, si sono armate le loro milizie. Questo è un paese che è pieno di armi. Però torno a essere molto pragmatico, bisogna vedere chi paga gli stipendi, perché la gente ha bisogno di lavorare, della guerra non ne può più, torna volentieri a coltivare sul campo.
Certo, sì, è sempre il solito problema appunto di chi ha i soldi per poter controllare le milizie. Ti ringraziamo, adesso siamo un po' in ritardo, vorrà dire che ci sentiamo da Kabul probabilmente per avere una qualche idea in più e più diretta di quello che avverrà intorno all'11 settembre.
Benissimo, grazie a voi,
grazie.
E buona
grazie
giornata.
Emanuele, buona giornata. Ciao.